Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare.
New Orleans, 1897.
Nascere in una famiglia creola aveva sicuramente i suoi contro. Non eri né carne né pesce. Da una parte i bianchi e dall'altra i neri. Eri colored per i bianchi, quelli gentili, e Peckerwood o honky per i neri. Peckerwood, sulla parte del tuo albero genealogico, aveva un retaggio rurale. Non so, ad esempio eri irlandese, e honky se i tuoi avi erano quelli emigrati lì dall'Europa per estrarre il carbone dalle miniere di Oak Hills. Se invece la tua pelle era sufficientemente bianca, ma le tue origini, o anche il tuo cognome, era italiano, eri un white nigger. A quanto pare l'insulto peggiore che potessi sentire a New Orleans. Ma ovviamente, se il tuo portafoglio era gonfio di denaro, e non eri poi così esplicitamente tendente al nero, cambiava tutto ed eri un bianco anche per i bianchi, o un cracker. Perché i soldi era un attimo che diventassero briciole e tu tornassi negli inferi.
A quei tempi era tosta. Mulatto era un concetto molto labile. Dipendeva da chi ti stava guardando. Poi c'era questa fissazione per gli antenati. I tuoi nonni da dove venivano? Louisiana? Ok. E il tuo trisnonno? Louisiana. Magari eri louisiano di sesta o infinita generazione, ma comunque si doveva scavare e scavare per trovare il fallo. Che poi, a scavare e scavare, eravamo tutti uguali. Tutti migranti. Tutti umani.
Ma nascere in una famiglia creola aveva sicuramente i suoi pro, o almeno per Sydney. Sì, perché in famiglia tutti suonavano. Il babbo, che faceva il calzolaio, suonava il flauto ed il fratello maggiore, che faceva il dentista, passava tutto il tempo tra un dente tolto e l'altro a suonare il trombone per i clienti del salone di barbiere, cui di tanto in tanto massacrava la bocca. Sì, perché l'odontoiatria non era ancora una scienza e il dentista non era un medico e quando avevi mal di denti andavi dal barbiere, dove qualcuno, dal sangue freddo, ti strappava via il dente dolorante. Fu con i soldi guadagnati in quel salone che Leonard regalò al suo fratellino Sidney un clarinetto.
In famiglia suonavano tutti. Era praticamente una family band. Omar, il babbo, era un band leader di una band di suoi coetanei e tutti i suoi tre figli suonavano uno strumento. Sidney era troppo piccolo ancora, ma era un gran scassapalle. Se ne andava in giro per la casa imitando con le mani e con la bocca il suono degli strumenti dei fratelli.
Fu la fine della carriera scolastica di Sidney. Era completamente perso in quel clarinetto. Voleva diventare bravo abbastanza per far parte anche lui delle attività musicali della famiglia. Il gioco e gli amici vennero sostituiti dal clarinetto. La mattina, usciva per andare a scuola, ma due vie prima della destinazione girava dentro al parco e si sedeva sulla panchina più lontana dalla strada con il clarinetto. In pratica, marinava la scuola per suonare. Progrediva velocissimo ad un ritmo sbalorditivo. I fratelli, così come tutti i musicisti che frequentavano quella casa, erano sempre felici di dargli qualche consiglio, di insegnargli qualche tema di qualche brano di quelli che si suonavano in giro nei locali più torbidi di New Orleans o sotto i porticati d'ingresso delle casette ad un piano del quartiere francese. Acchiappare tutta quella musica e farla propria era facile per Sidney, una piccola spugna di 10 anni che assorbiva qualsiasi nota riuscisse ad udire. Ma si sa, la creatività ha bisogno anche di consapevolezza e di un po' di organizzazione.
No, cos'è? Non devi abbaiare come un cane e nemmeno miagolare come un dannato gatto. Ragazzo, se vieni qui a rubare il mio tempo, devi imparare la disciplina.
La determinazione ardente di Sidney sfidò l'autorità e scoraggiò i suoi genitori, che volevano che, se almeno non avesse voluto imparare un mestiere rispettabile per un creolo, come la muratura o la falegnameria, imparasse almeno la disciplina e la teoria musicale. Lo mandarono dal migliore, anzi dai migliori. Tra i numerosi nomi leggendari associati allo sviluppo iniziale del jazz, uno dei più importanti è Tio. 3 membri di questa famiglia creola di colore suonarono e insegnarono il clarinetto a New Orleans durante i decenni formativi dello stile. Lorenzo Tio Jr., suo padre Lorenzo Tio Sr. e suo zio Luis Papa Tio. Ognuno di loro era considerato un magistrale esecutore e insegnante da colleghi e successori, e insieme lasciarono studenti straordinari che in seguito ottennero successo come musicisti di jazz. Come pedagoghi, i Tio insegnarono a numerosi stilisti del clarinetto importanti, tra cui Sidney Bechet, Jimmy Noon e Barney Bigard. L'approccio dei Tio all'insegnamento prevedeva sì molta enfasi sull'allenamento dell'orecchio, ma erano molto severi riguardo l'intonazione, le capacità di lettura a prima vista, il solfeggio e lo sviluppo di una tecnica digitale fluida e di una solida qualità del suono. Tutta roba che annoiava profondamente Sidney, che alle lezioni di Luis e Lorenzo preferiva le chiacchiere e le suonate insieme a Lorenzo Junior, che era suo coetaneo e che divenne subito suo grande amico. La sua carriera, infatti, decollò quando una sera sostituì Lorenzo Junior nella Eagles Jazz Band di Bunk Johnson in un locale di Storyville. Aveva appena 13 anni. La madre sbottò. Non era decoroso per una famiglia operosa della fiera società creola suonare ad appena 13 anni a Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans, tra peccatori e peccatrici. Ma quando se ne accorse era ormai troppo tardi. Sidney era completamente assorbito da quel mondo. suonava ben oltre la sua età e ormai i suoi coetanei non erano più i tredicenni come lui, ma uomini adulti, musicisti eccelsi che gli riconoscevano l'enorme talento.
All'epoca dicevano che Johnny Dodds scappasse dal palco ogni volta che vedeva Bechet entrare nel locale. Aveva paura, si dice, di essere umiliato in una di quelle gare tra strumentisti. Era come se quel ragazzo fosse diventato uomo tutto in una notte, diventando un grande solista e un grande appassionato di vita notturna e di tutto ciò che ne consegue.
Bechet visse New Orleans nel suo periodo d'oro, un momento in cui tutti gli ingredienti essenziali si univano per creare quello che poi chiamarono jazz. Lui era lì, aveva l'età giusta e contribuì a quella storia. Lo fece fino a che New Orleans non fu troppo stretta, fino al giorno in cui capì che ci sarebbero stati altri luoghi e altre storie da scrivere, altri musicisti da conoscere. E anche lui salì su quei battelli che alla fine degli anni 10 del Novecento portarono centinaia di musicisti e di lavoratori verso nord lungo la rotta del Mississippi. Chicago, dove si unì alla band di Will Marion Cook, e poi l'Europa, dove arrivò con la Southern Syncopated Orchestra, la prima band di neri e creoli che suonò in Inghilterra alla corte di Re Carlo V. A Londra che vide il primo sax soprano della sua vita, lì nella vetrina di un negozio. Se ne innamorò subito. Lo comprò, lo prese tra le mani e divenne il suo strumento preferito. Sidney Bechet, che si sappia, il primo soprano sassofonista della storia del jazz. Lungo, senza curve, sembrava un clarinetto, ma non di legno, di ottone. Il soprano, strumento difficile da domare, soprattutto nel registro più acuto. Bechet, lassù in alto, faceva fatica ad intonarlo e compensava i difetti con un vibrato operistico che divenne così caratteristico da renderlo unico. Un mix di blues si accompagnava a tutto questo. La sua abilità tecnica gli consentiva di sparare rapide successioni di note come da una pistola, su e giù per tutto lo strumento. Il sassofono soprano, un tempo semplicemente uno strumento di novità, ora fungeva da estensione della personalità di Sidney Bechet.
Il ragazzo sparava sì delle note come proiettili da una pistola, ma aveva un temperamento non proprio da lord inglese. Una sera litigò con due donne in una camera di hotel. Quando il maître aprì la porta, i tre se ne stavano dando di santa ragione mentre distruggevano la stanza. Niente, lo arrestarono e lo rispedirono rapidamente negli Stati Uniti. Era il 1922, mi pare.
Sparava le note come pallottole, ma non possiamo dire sparasse pallottole come note. Era il 1927. Sidney si era trasferito da qualche tempo in Francia. Parlava benissimo francese, come molti a New Orleans, e adorava la Francia. A Parigi era praticamente un eroe. I più erano affascinati dal suo accento creolo di New Orleans e da quel suo modo appassionato e sentimentale di suonare. Lui si godeva quella gloria, consapevole dell'agio razziale di cui godevano i neri americani da quelle parti, agio che solo poteva sognarsi in patria. Una sera si accese una discussione durante una specie di jam session al Brickstops. Alcuni dicevano per degli accordi sbagliati, altri per una donna. Chi può saperlo? Ne conseguì un duello con le pistole, con tanto di pubblico. I due si incontrarono in una pubblica via. Altri musicisti e semplici avventori si affollavano ai lati dei duellanti. Sidney sparò e colpì 3 persone, ma nessuna di queste era il bersaglio designato.
Ferì alla gamba il banjoista Mike McKendricks, che non la prese bene. Little Mike, uscito dall'ospedale, corse da Bechet minacciando di fargli causa. E quello che fece? Si arrabbiò moltissimo e lo minacciò a sua volta di sparire, altrimenti gli avrebbe sparato anche all'altra gamba. Fu allora che lo presero i gendarmi e lo rispedirono negli Stati Uniti.
Il genio di Sidney Bechet si è espresso in modi straordinari. Dal fervente amore dei francesi per il suo sentimentalismo e virtuosismo musicale, al suo ruolo cruciale nello sviluppo del jazz tra il 1920 e il 1959. Considerato uno dei 4 pionieri più influenti del jazz, insieme a Buddy Bolden, Louis Armstrong e Jerry Lowell Morton, Bechet era spesso paragonato ad Armstrong, sia come pari che come rivale. La sua musica sapeva evocare le danze ancestrali di Congo Square a New Orleans o affascinare gli appassionati d'opera con tecnica e profondità. Che fosse un lento blues intriso di emozione o un ritmo vivace capace di far ballare chiunque, il suo temperamento ardente emergeva sempre attraverso il suono del suo strumento, come se la sua anima parlasse direttamente dalla campana del suo sassofono. Bechet ci ricorda che, nonostante la sicurezza apparente, la vita può sempre riservare sorprese inaspettate. Forse, allora, la migliore risposta è godersi la musica finché si può, proprio come ha fatto lui. Il jazz per Sidney Bechet era un modo per collegare il desiderio di liberazione e di autoespressione degli afroamericani alla musica. Quando gli veniva chiesto delle origini del jazz, lui rispondeva: "La musica è iniziata con l'emancipazione". In effetti, la musica non era solo note su carta per Bechet, la musica era uno spirito, ispirato dai suoi antenati, trattato con il massimo rispetto, dignità e passione. Avete ascoltato Lost in the Shuffle, un podcast dell'associazione culturale Lost in the Shuffle, scritto da Guido Bianchini, con in redazione Marta Leoni. Le voci narranti di questo episodio sono di Guido Bianchini e Marcella Maini.
temps en temps, j'aime pour aller regarder mon disque dans mon petite place qui est cachée tranquillement, comme ça, pour une demi-heure. Ça m'a fait un grand plaisir. Je suis très contente que je suis ici, en France, et je ne croyais pas que je sais peu faire cette, la musique-là de jazz, aller dans tous des petits coins comme ça arrivait. Ça m'a fait un grand plaisir et j'ai profité pour dire bonjour à tous mes amis et jouer un morceau que j'ai composé, Les Oignons.